Benvenuti! Oggi facciamo un viaggio, un approfondimento nella cucina parigina. Useremo diverse fonti per capire un po' la storia, i luoghi, i sapori, insomma, cosa rende speciale Parigi a tavola.
Un tema affascinante.
Eh sì, si pensa subito magari all'Ottocento, all'epoca d'oro, ma le radici sono più profonde. C'è la corte reale, figure come Vatel, sai, i banchetti sontuosi.
Certo, l'influenza della corte è stata enorme all'inizio.
Ecco, la nostra idea è scoprire proprio l'essenza di questa tavola. Allora, partiamo?
Partiamo. Da dove iniziamo? Dai nomi altisonanti.
Sì, direi di sì. Nomi che evocano subito un mondo. La Tour d'Argent, famosa per il Canaro Sang, l'anatra al sangue. Pensa che ne hanno contate più di 1 milione servite.
Incredibile. Un rito, quasi.
E poi i Maxims, le Grand Véfour, templi dell'haute cuisine, vero? Ma raccontano tutta la storia questi posti.
Beh, raccontano una parte importantissima, ovvio, quella legata all'alta società, all'arte, anche alla letteratura, se pensiamo a certi frequentatori.
Giusto.
Sono proprio testimoni di un'epoca, come lo sono, in modo diverso, le grandi brasserie, tipo la Coupole, le Dôme, luoghi di ritrovo per intellettuali e artisti.
Ah, vero, le brasserie.
Ma non dobbiamo dimenticare posti più, diciamo, popolari. Pensa a Bouillon Chartier, nato proprio per dare pasti buoni a prezzi bassi.
Quindi anime diverse.
Esatto. La gastronomia parigina ha molte facce, riflette proprio la città, le sue classi sociali, la sua cultura. E poi certo ci sono stati grandi chef, come Marie-Antoine Carême, che hanno dato le regole all'alta cucina. Ma la ricchezza vera sta anche in questa diversità, secondo me.
Sono d'accordo. E questa ricchezza poi si basa sui prodotti che arrivano dalle zone vicine, no? I formaggi, per esempio.
Mm.
Il Brie è considerato il formaggio di Parigi, ma in realtà viene dalla regione Brie, lì accanto.
Appunto. Non è un prodotto della città, ma per la città, in un certo senso.
Sì, e vicino al Brie, magari il Coulommiers o il Fontainebleau, che poi dà il nome anche a un dolce. È curioso come certe cose, tipo il Brie en pot, oggi siano diventate quasi introvabili.
E questo ci porta a un punto chiave, credo. Parigi funziona un po' come un centro di gravità. Attira le materie prime dalle campagne intorno, le seleziona, a volte le... beh, le nobilta.
Le trasforma in icone.
Esatto. Non produce tutto direttamente, ma è il palcoscenico. Succede con i formaggi, ma anche con altre cose.
Tipo?
Ah, lo champignon de Paris. Quella sì che è una storia incredibile.
Già.
Coltivato per Luigi XIV dalla Quintini, poi quasi dimenticato e riscoperto. Dove? Nelle cave sotterranee, nell'Ottocento. Clima perfetto lì sotto. Sì, una riscoperta casuale, pare.
Poi c'è stata un'epoca d'oro, centinaia di produttori. Poi un declino, anche per via della metropolitana che ha occupato le cave. Ma la cosa bella è che oggi c'è una specie di rinascita.
Sì, ho letto di produttori come Gregory Spinelli che puntano di nuovo sulla qualità, sulla coltivazione in cava, che è tutta un'altra cosa rispetto a quelli industriali che vengono da fuori spesso.
Esatto.
Guarda, la storia dello champignon parigino è proprio emblematica. Fa vedere la resilienza di un prodotto, ma anche come cambiano le cose, la produzione, l'idea stessa di locale. E ci fa chiedere, cosa cerchiamo oggi? La quantità a basso costo o un legame vero con la storia, col territorio?
Giusta osservazione. E lo stesso vale forse per altre cose quasi scomparse, tipo la Cerise de Mons Montmorency o l'Asperge d'Argenteuil.
Purtroppo sì.
Va bene, dalla terra passiamo alla carne. Il jambon de Paris, il prosciutto cotto bianco, insomma, un pilastro.
Ah, il jambon beurre, il panino per eccellenza.
Eh sì, semplice ma perfetto. E poi, ovvio, nel croque monsieur. Sembra sia nato proprio lì, su un boulevard parigino, no?
Così si racconta.
E oltre al prosciutto, c'erano le volaille, il pollame di qualità come la poule de Houdin e piatti da bistrò, magari più casalinghi, il miroton de bœuf per riutilizzare il manzolesso, l'entrecôte bercy.
Ecco, questa è l'anima della cuisine bourgeoise, la cucina di casa, dei bistrò, solida, confortante, meno appariscente dell'alta cucina forse, ma fondamentale per l'identità parigina. E qui mettiamoci anche certi salumi, come il saucisson de Paris, quello con l'aglio, o il boudin noir, il sanguinaccio.
Mm. E poi, come non parlare di pane e dolci a Parigi. La baguette, ovvio, simbolo mondiale.
Certo.
Ma non solo. C'erano anche pani legati alle regioni vicine, come il pain brillard, il pain vexin. E la pasticceria, beh, lì Parigi è regina.
Non c'è dubbio.
Il Saint-Honoré, la tarte Bourdaloue, quella con pere e mandorle, l'opéra, i financiers, il millefeuille, mamma mia.
Una parata di classici.
E tanti usano la pâte à choux, la pasta bignè. E qui torna in mente ancora lui, Carême.
Assolutamente. Carême ha veramente trasformato la pasticceria. Le ha dato tecnica, struttura, estetica. L'ha elevata ad arte. E la sua influenza si sente ancora. Anche se oggi i pasticceri parigini sono incredibilmente innovativi. Non dimentichiamo poi cose più rustiche come la brioche de Nanterre.
Vero. E poi ci sono piatti che sembrano semplici, ma sono diventati iconici. La soupe à l'oignon. La zuppa di cipolle gratinata.
Un classico intramontabile, specialmente la notte.
O la matelotte d'anguille, lo stufato di anguilla. Roba da Ginguez, quei locali sulla Senna.
Sì, piatti nati magari in contesti popolari o per necessità, e poi diventati simboli riconosciuti ovunque. È affascinante.
E per finire, un sorso di storia. Le bevande. Parigi ha avuto vigne, persino a Montmartre.
Eh sì, fino al Settecento c'era una produzione importante.
C'era il vino di corte, buono, e quello popolare. A volte un po' famigerato, tipo quello di Argenteuil, che cita Maupassant. E poi, chiaro, la vicinanza della Champagne ha sempre contato.
Ovviamente.
E la birra, anche lì, alti e bassi. C'era la storica Gallia, poi è quasi sparita. E adesso?
Adesso c'è una rinascita pazzesca dei microbirrifici.
Come la Brasserie della Goudor, per esempio.
Vedi che torna quel ciclo. Prodotti locali, epoca d'oro, declino e poi una riscoperta. Spesso puntando sulla qualità, sull'autenticità. È successo ai funghi, al vino, alla birra. È un dialogo continuo tra passato e presente.
Allora, abbiamo fatto un bel giro. Ristoranti mitici, bistrò, formaggi, funghi, dolci incredibili, piatti della tradizione, un patrimonio enorme. Cosa ci portiamo a casa, insomma?
Beh, forse più che una risposta ci resta una domanda, un pensiero. La cucina di una città come Parigi, così grande e così storica, è più un museo di sapori da conservare gelosamente o è un laboratorio che cambia sempre, che assorbe influenze da tutto il mondo, ma allo stesso tempo cerca di ritrovare le sue radici?
Bella domanda.
Forse la sua vera forza sta proprio lì, in questa tensione, nel saper essere entrambe le cose. E questo, forse, ci può far riflettere sull'identità culinaria un po' ovunque, non solo a Parigi.